sono nato all'isola d'Elba, ho vissuto fino ai 13 anni a Roma, sulla via dell'Impero in pratica, a marciare, fuori delle file perché non ho mai imparato ad andare al passo. Sono venuto a Milano nel 1935, il primo giorno di scuola mi sono innamorato di quella che poi è diventata mia moglie. Adesso ci odiamo magari, ma è una cosa lunga così. Mi sono sposato, ormai l'anno prossimo sono 25 anni, ho una figlia di 19 anni, queste sono le cose fondamentali. Poi ho scritto un po' di libri e ho fatto tanti pasticci in quella che viene chiamata industria culturale, che per me non è tanto industria, è un divertimento. È un divertimento pseudo-culturale, facciamo, ecco, proprio come traduzione. Sono molto contento che da questi divertimenti sia venuto di che vivere e basta.
E basta, dice Oreste Del Bono. Questa è la sua voce, tratta da un'intervista realizzata da Giancarlo Meda nel 1971 e rintracciata nelle teche, nei ricchi archivi RSI. Perché parliamo di Oreste Del Bono? Beh, perché avrebbe compiuto oggi esattamente un secolo. Era infatti nato l'8 marzo 1923 all'Elba, come lui stesso ricordava. È stato traduttore prolifico, soprattutto dal francese, esperto di fantascienza, gialli, cinema, sport, pubblicità. Fa parte, seppure restandone ai margini, del gruppo 63. Lavora come editor presso numerose case editrici e contribuisce in quel ruolo a far conoscere autori stranieri fino ad allora sconosciuti in Italia, ma introducendo anche nel circuito letterario opere di autori italiani fino a quel momento poco presenti, autori quali Achille Campanile, Giovannino Guareschi, Giorgio Scerbanenco, Giorgio Forattini, Emilio Giannelli, Paolo Villaggio e tanti, tanti altri. È stato soprattutto un grande valorizzatore della cosiddetta cultura popolare. Ha curato insieme a Umberto Eco un volume su James Bond ed è autore di quella che probabilmente è la prima enciclopedia del fumetto italiana, riconoscendo molto, davvero molto in anticipo, il valore artistico dei fumetti. È stato, tra l'altro, direttore della rivista Linus. Muore a Roma nel settembre del 2003. Dunque, quest'anno, oltre a ricorrere l'anniversario dei 100 anni dalla sua nascita, è anche il 20° dalla sua morte. Con noi, per ricordare Oreste Del Buono, il collega di Alice, Michele Serra. Buonasera e ben ritrovato, Michele.
Buonasera Monica, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Uno degli aspetti che si tende a rilevare con più facilità parlando di ODB, come lui stesso si firmava un po' negli ultimi tempi della sua attività giornalistica, è quello della sua eclletticità, un aggettivo che in realtà non amava molto, quello eclettico, forse anche perché tende ad avere nella cultura italiana una connotazione lievemente, anzi magari non proprio solo lievemente, negativa.
Beh, diciamo che Oreste Del Buono aveva un po' un'allergia nei confronti delle frasi fatte e intellettuale eclettico, insomma, si può far ricadere in questa categoria. Devo dire che lui spesso diceva che quello che proprio gli dava fastidio era il titolo di intellettuale, a dire il vero, più ancora di eclettico, anche perché, a dire il vero, insomma, è difficile dire che non sia stato eclettico, perché ne ha fatte di cotte e di crude, come dico spesso, non è un curriculum vita il suo, è un curriculum di 4, 5, 6 vite culturali. È veramente qualcosa di particolare e credo sia questo anche il motivo per cui forse è un pochino meno celebrato, un po' meno ricordato come scrittore, ecco. Perché è molto difficile definirlo, classificarlo, e ha fatto talmente tante cose. Quei pasticci di cui lui parla in modo davvero del buonesco sono così tanti che forse, come dire, rendono complicato riassumerlo, ecco, in una riga.
Allora, se non lo riassumiamo, allora ci, come dire, scansiamo l'oliva, per citare qualcun altro, scansiamo il compito. La sua, quella di Oreste Del Buono, è comunque una visione contemporanea, decisamente contemporanea, di una cultura non più unicamente accademica e ingessata. Ne è un esempio proprio l'amore per i fumetti, che oggi sono sdoganati in maniera più diffusa, magari con il nobile termine di graphic novel, ma allora invece insomma, chi si occupava di fumetti era guardato magari un po' così, con la puzza sotto il naso. Com'era nata la sua passione per questo genere?
Dunque, la passione nasceva, diciamo, in tenera età, grazie al classico Corriere dei Piccoli, che conteneva capolavori come Quadratino di Antonio Rubino con la rima baciata e disegni meravigliosi. Lì c'erano le prime passioni, i primi innamoramenti. Tant'è vero che poi, più avanti nella vita, Oreste Del Buono raccontava che Federico Fellini gli avesse regalato la sua collezione del Corriere dei Piccoli una volta che avevano scoperto di condividere questa passione. Sì, Fellini lo chiamava Orestino, era un po' più giovane di lui, e spesso si rivolgeva a Oreste Del Buono per, come dire, consigli, per quanto Fellini potesse volere consigli, perché si sa che era piuttosto anche lui, come dire, indipendente, ecco, nel processo creativo. E Del Buono, questo mestiere, diciamo, di non dico consigliere, editor, l'ha fatto con un sacco di grandissimi nomi della cultura italiana. Lo stesso Giorgio Scerbanenko è stato, si dice, sia stato, come dire, molto instradato da lui, soprattutto quando poi Scerbanenko è diventato, da scrittore di nicchia, è diventato un grandissimo successo con la arcinota serie dei Gialli di Duca Lamberti.
Ecco, Michele, tu hai citato Fellini, hai citato Scerbanenko, le relazioni di Oreste Del Buono con intellettuali grandi, meno grandi, con artisti, stupivano spesso gli interlocutori che lo frequentavano, sia le relazioni vere sia quelle fittizie, quelle degli incontri inventati, per intenderci, no? Le interviste impossibili. Una cultura comunque, quella di Oreste Del Buono, vastissima, che gli consentiva appunto non solo di spaziare, ma di andare in profondità, no? In ciascuno di questi incontri.
Sì, dunque, le interviste impossibili è una nota serie che c'era sulla Rai ormai alcuni decenni fa, oserei dire, in cui appunto si fingeva di incontrare qualche noto personaggio di tempi più antichi di quel Novecento di cui si parla. Ad esempio, insomma, Oreste Del Buono, è nota la sua intervista impossibile a Fyodor Dostoevskij con la voce di Carmelo Bene, che era un altro, io dico, collaboratore di Del Buono, anche se mi rendo conto che fa ridere dirlo. Appunto, sono tante cose nell'opera di Oreste Del Buono che si tengono insieme. La sua opera di scrittore, ma poi tutto quello che tiene insieme appunto la cultura alta e quella media o bassa, se volete. Una volta c'erano queste distinzioni, no? Per cui giustamente hai citato i fumetti, però lui, ad esempio, il primo suo giornalino scolastico che fece in gioventù lo fece con Giorgio Manganelli, che poi sarà suo sodale nel gruppo 63, anche se tutti e due poi non avevano tanto piacere di stare nei gruppi, perché anche loro erano battitori liberi, come si dice in questi casi. A 20 anni Oreste Del Buono scriveva sul Politecnico diretto da Elio Vittorini, poi con Elio Vittorini e Umberto Eco avrebbero messo insieme sul primo numero di Linus, proprio all'inizio del primo numero di Linus, nel 1965, una delle più importanti conversazioni sul fumetto, che è servita proprio a portare il fumetto in un altro spazio, a farlo entrare in quello della cultura per il mondo italofono degli anni 60, che non c'è bisogno che io ricordi, era molto diverso da oggi. Era uno che traduceva Oscar Wilde, Proust, Flaubert, e poi scriveva libri con Gianni Rivera, perché era un grande tifoso di calcio, e oltre che di Federico Fellini collaborava con Sergio Leone, e ha sempre messo insieme queste cose, no? Anche con grande ironia, oserei dire.
A proposito dell'ironia, vogliamo ricordare un episodio, proprio capire come così quella vena umoristica lo caratterizzasse anche in momenti che sono di per sé drammatici, come capita durante una guerra, quando Oreste Del Buono fu catturato dai tedeschi e internato in un campo di prigionia dopo l'armistizio nel settembre del 43. Ecco, Nico Orengo ricorda in un articolo che scrisse sulla Stampa nel 93 per i 70 anni di Oreste Del Buono, racconta che Del Buono dal campo evade, fa il barbone, scambia i suoi stivali per un libro di Montale, si rifugia in un altro lager dove un polacco però lo denuncia, scappa di nuovo, imbottito di grappa torna al suo primo campo e si presenta al comandante per spiegargli la fuga. Lei non c'era, come potevo dirle che me ne andavo? Sembra che abbia apostrofato il comandante. Ecco, mi sembra un piccolo episodio che però ci restituisce così quella leggerezza anche di vita, forse, no?
Certo, ma l'ironia nel suo caso era anche un modo di reagire al suo male di vivere. Abbiamo parlato della guerra. La guerra è stato un momento cruciale per l'esperienza di vita del giovane Del Buono, perché lui parte per la guerra convinto di andare a espletare grandi imprese eroiche. Lui aveva il mito di un suo zio, Teseo Tesei, che era stato uno dei più grandi eroi di guerra italiani, morto, come dice l'intestazione della medaglia d'oro, nelle acque di Malta nel 1941. Lui pensava di poter, come dire, ripercorrere i passi di quel famoso parente. In realtà poi la sua guerra fu piuttosto triste, se non ridicola, perché appunto fu subito fatto prigioniero e poi tornò mestamente a Milano nei giorni di Piazzale Loreto, che tra l'altro lui raccontò in modo molto partecipato. Ecco, da quel momento in poi il tema fondamentale della sua letteratura, soprattutto dei primi libri, diventa proprio questa inadeguatezza, questa incapacità, questa mancanza di coraggio, che poi è il tema quasi di un'intera generazione di quelli della sua generazione dal punto di vista letterario. E quindi,
e non solo, anche, anche cinematografico, no?
Certo, e lui continua a colpire con l'ironia questa sua inadeguatezza. Se non ricordo male, era Goffredo Fofi che scriveva che Del Buono come scrittore aveva una tale autoironia che sfiorava l'autodenigrazione, e lui addirittura arrivava ad autosabotarsi nella sua stessa carriera letteraria. Cioè, una volta scrisse un romanzo per l'editore Einaudi, gli arrivò la copia staffetta, romanzo già stampato, lui lo lesse, lo considerò insoddisfacente e chiese all'editore di mandare al macero tutte le copie, pagando di tasca sua le spese. Quindi questo era Oreste Del Buono.
Grazie, grazie davvero per questo tuo ricordo, Michele. Vogliamo ricordare, magari prima di salutarti, che nella puntata di Alice dello scorso sabato 4 marzo, curata appunto da te, avete dedicato un'ampia pagina a Oreste Del Buono. È rintracciabile e riascoltabile sul Play o nel sito di Alice. Vuoi ricordare tu l'indirizzo?
Sì, beh, si trova su rsi.ch/Alice, ma io ricordo anche, se vi capita e volete recuperare, non dico tutta l'opera di Del Buono, ma una buona parte, una decina ormai di anni fa è uscito non un meridiano, ma un antimeridiano, così si chiama, con la prima parte della sua produzione letteraria, ed è qualcosa che io consiglio, visto che è un libro solo, anche se bello spesso, con dentro un po' di romanzi, ecco, se vi capita e avete voglia, leggetelo, perché è davvero qualcosa che ci fa venire un po' di nostalgia del Novecento, non voglio esagerare.
Buona lettura, allora, e buona serata a te, Michele.
Grazie, grazie a voi.